mille voci.
Signore e signori, un cordiale buongiorno ad Antonio Bolzani e a tutte le donne gli auguri per la festa della donna. Una festa che oggi vogliamo a mille voci declinare in modo un po' diverso, parlando del galateo dell'amore, forse il nuovo galateo dell'amore. Quali sono le tattiche odierne per sedurre e per corteggiare? Quel classico ti amo che una volta si sussurrava timidamente a voce o veniva scritto su un pezzetto di carta, su un foglietto, oggi ha tanti altri canali per essere diffuso. Il galateo dell'amore è cambiato, si è trasformato e si è rinnovato con l'avvento delle nuove tecnologie. Gli SMS, i social media, le email e tanti altri canali tecnologici hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione e così anche la seduzione passa dal web. Ma il corteggiamento in rete migliora o peggiora la relazione amorosa? Oggi le donne come vogliono essere corteggiate e quanto soprattutto i nuovi media si stanno imponendo come via preferita e privilegiata per comunicare l'intenzione di un rapporto e di una relazione sentimentale e sessuale? L'epoca dell'amore romantico, classico e tradizionale, senza cioè ricorrere alle nuove tecnologie digitali e virtuali, è definitivamente tramontato e archiviato? Ne parleremo oggi con due ospiti donne per cercare di capire quanto le abitudini sono cambiate, quanto si è rinnovato il rapporto uomo-donna dal punto di vista proprio della comunicazione. E lo facciamo anche con voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che ci potete chiamare da subito allo 0848 030707. Suppongo che ognuno avrà la sua storia da raccontare e magari anche la sua tattica da suggerire. Signora Katia Bonatti, buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Psicologa, sessuologa e psicoterapeuta, conosciuta nella Svizzera italiana e non solo, da tanto tempo lei si occupa di questi temi, si occupa anche di donne, oggi è la festa della donna, le chiedo subito che significato ha questa festa.
Ma ha un significato molto importante perché è un continuare a ribadire la necessità di far valere i propri diritti a prescindere da qualsiasi tipo di discriminazione. E visto che siamo in un'era dove non ci sono più confini nemmeno geografici, questo multiculturalismo fa sì che siamo in contatto con tante tipologie di donne che non vivono la stessa condizione di parità con l'uomo, con quello che riguarda le condizioni sociali, personali, relazionali e sessuali. Quindi ribadire che è giusto avere i diritti permette di estendere, di espandere oltre i nostri confini quelli che sono i diritti, proprio perché anche vedere delle donne che visitano il nostro paese ma che magari non hanno gli stessi diritti è qualcosa che fa soffrire le persone che possono usufruire del diritto anche alla sessualità.
Quindi giusto ribadire il significato di questa festa.
Assolutamente sì.
Al di là della simbologia, al di là di tanti luoghi comuni, la festa della donna ha ancora un senso. Lo chiediamo anche all'altra ospite che abbiamo al telefono, la signora Emanuela Bruni, giornalista, esperta di comunicazione e prima donna a guidare l'ufficio del cerimoniale di Stato italiano. Buongiorno,
buongiorno
signora
buongiorno,
Bruni. Buongiorno.
Buongiorno a voi e auguri a tutte le donne. Sì, ecco. Ha ancora un senso festeggiare l'8 marzo. Io penso soprattutto alla situazione che si vive e che sta emergendo sulla violenza alle donne, finalmente sta emergendo fortemente con anche la presa di posizione dell'ONU, di tante scrittrici, giornaliste e donne che stanno facendo appunto emergere questo problema che probabilmente in questo momento è uno dei più sentiti. Certamente le donne con le tecnologie hanno avuto spesso a che fare. Io ho scritto un libro sui 150 anni delle donne in occasione dell'Unità d'Italia e se pensiamo che alla fine dell'Ottocento le prime donne impiegate furono telegrafiste. Io mi immagino per esempio un bel telegramma con le parole ti amo, quale effetto può aver fatto a queste donne che in realtà venivano impiegate soltanto se erano vedove, orfane o in situazioni particolarmente disagiate e vivevano naturalmente anche una situazione lavorativa molto disagiata, però certamente magari dover battere e trasmettere un telegramma affettuoso potrebbe essere stato, mi piace immaginare che sia stata una cosa, un raggio di sole anche in queste vite difficili.
Quando arriva l'8 marzo, signora Bruni, oltre alle mimose arrivano le statistiche e i numeri, così le donne sono accontentate. Cosa significa però essere italiane al di là delle tante rivendicazioni e lotte femministe e di genere? E quindi riallaccio al suo ultimissimo libro, Piccolo dizionario delle italiane.
Significa tante cose, perché le donne italiane, nonostante non siano mai state citate nei libri di storia d'Italia, hanno contribuito moltissimo alla costruzione di questo paese, non soltanto con il lavoro, come dicevo poc'anzi, delle telegrafiste, ma anche con l'impegno nell'educazione. Pensiamo alle prime maestre, alla vita molto difficile anche per queste donne, che spesso dovevano lasciare non solo la loro famiglia d'origine, ma andare in paesi sperduti, essere tacciate di donne poco di buono, perché arrivavano lì da sole con una professione, con un piccolo e magro stipendio, sempre, come dire, alla mercé, ahimè, di uomini e di una società ancora non abituata alla donna sola. Per cui io non parlerei di statistiche, perché poi le statistiche sono numeri, sono... Pensiamo alle storie di queste donne di ieri, ma di oggi, perché le storie delle donne italiane di ieri possono riflettersi nelle storie italiane e internazionali di oggi. Anche a tutti i problemi psicologici che queste donne si sono trovate ad affrontare, per esempio la solitudine nei confronti appunto di un mondo che non le accettava per la loro temerarietà, per la loro forza, per la loro costanza.
Per il loro coraggio.
Per il loro coraggio.
Allora, Katia Bonatti, quante donne sono ancora sole oggi e sentono una solitudine che è una solitudine che dà sofferenza?
Moltissime donne, anche per riprendere quello che diceva la signora Bruni, il femminicidio è una condizione di grande sofferenza e anche che porta fino all'estremo all'uccisione, ed è tuttora presente. Quindi perché è importante ribadire la giornata delle donne? Perché la tutela dei diritti parte prima dall'incolumità fisica e poi al rispetto della persona per quello che riguarda la possibilità di vivere le stesse opportunità, ma anche la capacità di essere ascoltate e di trovare un supporto e un aiuto in questa condizione di solitudine, che dipende dalle vicissitudini, può dipendere dai problemi dell'infanzia, ma può dipendere anche dal fatto di non sentirsi accolte o nel posto di lavoro. Sono diverse le forme di mancanza di rispetto nei confronti della donna, come può essere il mobbing, il bossing o qualsiasi altro aspetto che non tuteli proprio il rispetto dell'integrità della donna.
Ecco, avvicinandoci al tema odierno, il galateo dell'amore, la comunicazione è cambiata nel corso dei secoli e anche nel corso, specialmente in modo molto veloce, degli ultimi anni, è cambiato anche il modo di comunicare, signora Bonatti, delle donne con gli altri, con il mondo, e inevitabilmente è cambiato anche il modo di comunicare delle donne con gli uomini.
Sicuramente c'è stato questo stravolgimento, sia per quello che riguarda il modo di entrare in relazione con l'altro, e poi non ci sono più i ruoli rigidi e fissi come una volta, quindi non è solo l'uomo che va verso la donna, ma anche la donna che sceglie di sedurre o di conquistare l'uomo, anche se poi i risultati sono differenti, perché le donne, per sviluppare l'ormone dell'attaccamento, l'ossitocina, è sufficiente avere un contatto intimo, una relazione che abbia una vicinanza particolare. Per l'uomo è esattamente l'opposto, cioè quando una preda è facile non sviluppa questo attaccamento, non c'è questa produzione della dopamina, per cui c'è ancora questa differenza. Anche se le donne vanno verso gli uomini, se vogliono ottenere una relazione fugace, e questo può essere positivo, fa parte del gioco della vita, ma se vogliono avere una relazione un po' più duratura, la modalità di comunicare deve essere differente.
Ecco, sul piano della comunicazione, signora Bruni,
Sì. Tanti
passi sono stati fatti da parte delle donne. Si può parlare di rapporto paritario a livello comunicativo, a livello di comunicazione tra uomo e donna?
tra il livello di uomo e donna, io penso che siamo sulla buona strada per un livello paritario, anche se il mondo che ci circonda è ancora abbastanza sessista, tra virgolette, pensiamo alla pubblicità, pensiamo a come in realtà le donne vengono ancora esposte anche per le loro bellezze
fisiche,
mentre invece io penso che le donne tutte, soprattutto le giovani, debbano pensare più a una cura della loro immagine totale, del loro corpo, ma anche della loro anima, del loro carattere, della loro bellezza interiore, intellettuale.
Indubbiamente, però signora Bonatti, è anche vero che la donna che pensa, crede di essere bella, vuole mostrarsi, ha interesse, ha voglia, è disponibile a mostrarsi, quindi le pubblicità che raffigurano donne succinte e svestite, in ogni caso, ecco, sono pubblicità nelle quali le donne liberamente hanno aderito e hanno deciso di farsi ritrarre, di farsi fotografare in questo modo.
Sicuramente c'è una libertà, bisogna vedere il livello di consapevolezza di ciascuna donna, perché come diceva la signora Bruni, si può considerare una parte di sé o l'intero. Quindi le donne è giusto che possano esprimere liberamente la loro il loro erotismo, la capacità di sedurre, la loro bellezza, ma contemporaneamente tenere conto dei valori interiori, anche dell'intelligenza. L'una non esclude l'altra.
Ecco, però da questo punto di vista, signora Bruni, le donne oggi sono più libere di mostrarsi, di essere se stesse come meglio credono e meglio vogliono.
Assolutamente sì. Abbiamo anche una illustre antenata, la contessa di Castiglione, che lei scelse liberamente di mostrare e di avere questo approccio nella società, soprattutto per la sua bellezza, tanto che addirittura lei si faceva riprodurre delle parti del corpo, una mano, un piede, in vari materiali, riprodurre nel senso faceva fare delle piccole sculture in marmo, in bronzo, in legno, e regalava poi questi suoi cadeau e questi suoi souvenir alle persone che più riteneva adatte ad avere questi doni. Pensi che lei comunque decise di utilizzare la sua bellezza anche a fini politici, spinta dal suo cugino Cavour, cercò di sedurre, e poi alla fine ci riuscì, anche Napoleone III, per trovare una situazione di insomma, per muovere i primi passi verso l'unità d'Italia. Stessa cosa la Adelaide Ristori, che fu una grande attrice, che fece la patriota sulle scene, naturalmente non scoprendosi mai eccessivamente, eravamo ancora nell'Ottocento, ma cercando di coinvolgere la società, uomini e donne, tramite anche la sua bellezza.
Quindi, si sfruttava la bellezza già allora. Corsi,
esatto,
e ricorsi storici, signora Bonatti, perché anche oggi le donne si scoprono, ma si scoprono oltre che, magari sui cartelloni pubblicitari o sui giornali o sulle riviste, anche in internet.
Sì, questo è un problema, nel senso che ci sono questi nuovi modi per comunicare, quindi si inviano anche foto intime per fare un saluto particolarmente erotico oppure stuzzicante al partner, e poi ne pagano le conseguenze quando magari la relazione finisce e queste foto finiscono in rete a disposizione di altri, quindi è un modo per sedurre che poi può avere dei rischi.
Ecco, qui arriviamo al tema di oggi, direi al nocciolo della questione. Le donne e le fotose che circolano poi in internet via email, via social media, e chi più ne ha più ne metta, queste foto sono fatte per sedurre, sono fatte per corteggiare, sono fatte per attirare?
Esattamente, sono fatte per attirare, sono fatte per incuriosire, però sono modalità che non tengono conto dei rischi e soprattutto sono modalità parziali. perché il corteggiamento oppure la seduzione, sedurre significa portare a sé e ognuno porta a sé con le armi che ha, avendo solo quello a disposizione, sono armi limitate con degli effetti collaterali, mentre si può sedurre senza nessun. L'unico rischio grande della seduzione è quello di ricevere un no. Nel momento in cui si prende in considerazione che il no fa parte della vita, si può giocare a sedurre chiunque.
Ecco, ma si corteggia ancora, si seduce ancora come una volta?
Le donne vorrebbero essere corteggiate come un...
Vogliono ancora essere corteggiate le donne?
Sì, sicuramente vogliono essere corteggiate perché significa ricevere attenzione, considerazione, essere valorizzate, vuol dire che la persona corteggiata è diversa dalle altre, quindi ama essere nutrita dal punto di vista proprio dell'attenzione generale nei suoi confronti.
Ma come vogliono essere corteggiate e sedotte le donne?
L'importante è il contenuto, cioè che passi il messaggio: ti penso, sei unica, ti voglio, ti scelgo fra le altre, quindi tu hai un valore in più rispetto a qualsiasi altra donna. Poi per quello che riguarda la modalità ci sono tutte le tecniche, una cena, i fiori, a parte se uno magari pensa che non si debbano recidere, io sono una di quelle, magari preferisco più ricevere un cesto di frutta esotica piuttosto che un mazzo di fiori, ma in genere le donne gradiscono molto quello che è un atteggiamento, perché corteggiamento deriva appunto dall'amor cortese, quindi una delicatezza, una sensibilità nei confronti della donna che si può esprimere in molti modi, dando spazio alla creatività e alla fantasia.
Il dolce stil novo.
Dolce stil novo.
Signora Bruni.
Sì, il dolce stil novo.
Guinizelli, Cavalcanti.
Esatto, esattamente, esattamente, ma anche, anche Manzoni che portò
sì.
alla sua compagna nell'ultimo momento della sua vita una violetta. A me fa molta paura il ciberspazio per questo ambito particolare della seduzione, del corteggiamento, delle manifestazioni emotive, perché io le trovo sempre molto parziali. Su una mail o su una chat si può come dire, dare sempre solo ed esclusivamente una parte di se stessi, magari poi sarà la più profondamente inconscia, questo ce lo dirà la dottoressa, ma a me fa paura perché non c'è la totalità della persona sulla rete.
Certo, c'è una persona parziale, una persona che si limita a scrivere o mandare un messaggio.
Esatto.
È anche vero che
e
però...
a mostrare certo. ciò che in quel momento si vuol mostrare.
Certo, certo, però dottoressa Bonatti, è anche vero che magari una frase semplicissima, un SMS, è molto più sintetico, è molto più efficace, ha molto più successo magari che non un corteggiamento fatto in modo tradizionale, classico.
Sì, perché adesso c'è una fretta nell'ottenere gli obiettivi e quindi anche la modalità è molto più veloce, si utilizzano le tecniche, quindi potrebbero essere integrate le due parti, nel senso ben venga questa modalità più veloce di contattarsi, di entrare in relazione, ma poi conoscersi più a fondo con delle modalità più classiche come una cena.
La forma sì, però conta sempre e soprattutto il contenuto. Allora, io desidero invitarvi a partecipare a questa trasmissione, mi rivolgo al nostro pubblico di Mille Voci. Donne e uomini, come volete essere corteggiati? Come volete essere sedotti? Come così ritenete che oggi sia meglio sedurre e corteggiare? 0848 03 07 07, magari ci raccontate anche voi come siete stati sedotti o corteggiati dal vostro lui o dalla vostra lei. E mi riallaccio qui al discorso che facevamo prima del computer, di internet, del web, signora Bonatti, perché effettivamente oggi la relazione è cambiata molto, la relazione sentimentale ma anche quella sessuale, c'è molta più, diciamo così, molta più fretta, si parla anche, lei lo diceva prima, di consumismo relazionale. Questo consumismo relazionale, ecco, ha dei vantaggi forse ma anche degli svantaggi.
Indubbiamente, perché questa fretta impedisce di entrare in relazione con l'altro come persona e viene visto come un oggetto, quindi l'altro in funzione del soddisfacimento dei propri bisogni, ed è per questo che le donne amano ancora essere corteggiate, perché in quest'ambito di questo consumismo relazionale non vogliono essere cose, vogliono essere persone. Poi magari la relazione dura poco, questo c'è stato un cambiamento, la disponibilità ad accettare relazioni a breve termine, però non a essere trattati come degli oggetti, perché questo crea sofferenza, danni alla stima di sé. In questo non c'è un cambiamento.
Signora Bruni, la disponibilità ad avere anche relazioni a breve termine.
Sì.
Questo è un cambiamento.
È un cambiamento, ma non così clamoroso ed eclatante come si pensa. Le donne, le nostre trisnonne, avevano per esempio modalità, ovviamente dovevano essere sposate, avevano una famiglia, eccetera, però molto spesso, sino agli inizi dell'Ottocento, subito dopo sposate, siccome i matrimoni erano combinati, c'era il famoso cicisbeo, che era il marito era, diciamo così, una figura funzionale al mantenimento dello status quo della famiglia, e soprattutto dal punto di vista economico era colui che gestiva. E però poi queste donne, parliamo naturalmente di donne di un certo livello sociale, avevano la possibilità di passare il loro tempo libero con degli uomini che in qualche modo potevano scegliere. Per cui corteggiamento, relazioni sessuali, noi pensiamo che sia stato un problema del Novecento legato al femminismo, alla rinascita culturale della donna, però in realtà in nuce già nella storia c'erano e ci sono state molte di queste figure, sono ben descritte per esempio da Madame de Stael nella Corinna, che è un romanzo famosissimo dei primi dell'Ottocento, in cui proprio si vede la liberazione tra virgolette, e naturalmente parliamo di 200 anni fa, per cui certamente con tante differenze, la liberazione della donna.
Signora,
che si esprimeva anche e soprattutto in un corteggiamento artistico, per cui queste donne venivano accompagnate all'opera piuttosto che in pomeriggi musicali o in mostre d'arte e quant'altro. E poi naturalmente c'è tutto il capitolo delle modelle, ma magari ne parleremo dopo.
Ne parliamo dopo. Signora Bonatti, in un'intervista proprio la psicologa Maria Rita Parsi su Repubblica, Maria Rita Parsi diceva che le donne di solito sono più rapide nel rispondere alle email e agli sms, perché, diceva Maria Rita Parsi, sono meno razionali, sentono premere le emozioni e le esprimono. Se una donna non risponde significa che è offesa, ma il suo partner può impiegare anche 48 ore per accorgersene. Penserà che lei si è rotto il computer.
Sì, rende bene l'idea di quelle che sono le modalità di concepire se stesse e anche le relazioni, questo mondo emotivo così intenso e ricco delle donne, che ha bisogno di scambio, ha bisogno di contatto. Quindi una donna che scrive una mail e non riceve risposta per tanto tempo soffre di questo contatto che non c'è, di questa disponibilità. In ogni caso, ogni nostro comportamento lancia un messaggio, quindi mentre prima si facevano attenzione ad altri aspetti, adesso quanto tempo passa fra scrivere un messaggio e ricevere la risposta è indicativo di quanto si tiene a una persona, quindi anche questo strumento viene utilizzato per comprendere che sentimenti ci sono dietro la comunicazione.
E che tipo di persona è l'altra che riceve o che scrive un messaggio. Il galateo dell'amore, quali sono le tattiche odierne per sedurre e corteggiare? Ne stiamo parlando a mille voci, ci potete chiamare allo 0848 030707, con noi c'è la dottoressa Katia Bonatti e la dottoressa, esperta anche in comunicazione, che ha scritto un interessante libro, Piccolo dizionario delle italiane, dalla A di aborto alla Z di zitella, la storia al femminile in 70 parole, che è la signora Bruni, che appunto è con noi, è collegata al telefono. Sentiamo un ascoltatore, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io vedo questa seduzione come un'arma a doppio taglio, perché si invecchia E la donna ha bisogno di sedurre, di essere sedotta, e ho l'impressione che l'autostima sia costruita sugli altri e non su se stessa. E quindi quella paura di invecchiare, chirurgia estetica, eccetera, eccetera, mi sembra una cosa un po' deleteria. Che se l'autostima fosse costruita sulla consapevolezza che tu vali qualcosa, indipendentemente dal giudizio degli altri, sarebbe molto più costruttivo.
Grazie, interessante quello che lei ci ha appena detto. Ci ascolti per radio. Buona giornata. Katia Bonatti.
Sì, l'ascoltatore ha toccato un tema fondamentale perché il danno alla stima di sé è quello che fa comportarsi in maniera vincenti o perdenti e quindi è un elemento fondamentale. Tant'è che io ho scritto questo libro Madre e Padri Manipolatori proprio per spiegare che se si è stati nutriti le persone sono in grado di avere una reale stima di sé e quindi non c'è bisogno di sedurre, di portare gli altri a sé. Se non per la persona che realmente c'è una condivisione, un progetto, un interesse. Mentre le persone che hanno subito un danno alla stima di sé, che non sono state amate e nutrite in maniera adeguata in base ai loro bisogni, hanno questa necessità compulsiva, i seduttori seriali, la necessità proprio di
Di cercare l'autostima, come diceva l'ascoltatore, sugli
attraverso le
altri,
conquiste, sì.
attraverso le conquiste, più io conquisto, più la mia autostima
Sale.
sale. Signora Bruni, prego.
Sì, sono assolutamente d'accordo. È una questione di autostima, sempre secondo me anche abbastanza difficile da raggiungere. Le donne poi in particolare, sempre, io parlo sempre facendo guardando un po' all'indietro, hanno temuto la vecchiaia, la prima ruga, ancora si teme, pensiamo a tutte le tecniche di chirurgia estetica che ci sono oggi. E invece io penso che una ruga in più possa anche dare quello charme che accoppiato a qualcosa sempre di caratteriale e legato fortemente all'anima, certamente può sedurre ancora anche dopo gli anta,
Anche
dopo i
una certa
50,
età,
dopo i 60, una
ecco,
certa età.
insomma, anche una certa età.
Pensiamo per esempio sempre la Virginia Olduini, cioè la contessa di Castiglione, che è arrivata ai 40 anni, vedendo la sua prima ruga, cominciò a velarsi, nel senso che lei non si esponeva più in pubblico, un po' come oggi si usa nelle tecniche fotografiche e di ripresa televisiva quando si mettono i filtri per evitare di far vedere appunto qualche ombra o qualche ruga di troppo, nei volti oggi però di uomini e donne, non soltanto delle donne.
Katia Bonatti, abbiamo parlato di persone che vogliono sedurre, che vogliono corteggiare, che vogliono conquistare. All'interno della coppia, quanto è importante ancora sedurre, corteggiare
È
e conquistare?
molto importante perché il matrimonio o l'inizio della convivenza è semplicemente il primo gradino, poi la qualità del rapporto viene fatta da quanto nutrimento reciproco le persone ricevono l'un l'altro. Quindi dovrebbe essere una unione che permette all'altro di scoprire se stesso, ma anche di essere amato e aiutato e supportato a diventare sé. Quindi la capacità di sedurre anche dal punto di vista sessuale è fondamentale. Perché? Perché gli uomini, per esempio, si eccitano alla vita. E le donne si eccitano al tatto, quindi ciascuno dovrebbe ricevere quello che gli serve per stare meglio. Quindi le donne dovrebbero essere più attenti anche ai messaggi che mandano nell'abbigliamento per sedurre il proprio partner, e gli uomini dovrebbero essere più attenti nel nutrire tutto il corpo della donna perché è quello che manda più emozioni, più sensazioni e che rende più felici.
È cambiato anche l'approccio comunicativo alla relazione sessuale, al rapporto sessuale, all'interno della coppia e nei casi di relazioni così extramuros.
Sì, perché se ne parla molto di più, quindi è anche oggetto di comunicazione diretta. Una volta il corteggiamento non poteva avere per nemmeno parlare o sottintendere qualche cosa di sessuale, adesso invece è molte volte esplicito.
È utile commentare, parlare, descrivere?
No, se non all'interno di una coppia, nel momento in cui devono comprendere quali sono le esigenze reciproche, sì, ma nella fase del corteggiamento la sessualità è l'ultima parte. Dipende sempre da che cosa desiderano le due persone. Corteggiare serve anche a valutare l'altro, a scrutarlo, a capire quali sono le intenzioni che hanno ed è perciò che serve il
E
tempo.
poi una volta sedotto o sedotta?
La finalità è quella di regalarsi il piacere reciproco in maniera consensuale.
Anche poi parlando, anche poi comunicando a voce.
Sì, anche comunicando a voce in questo non ci sono regole, poi dipende sempre dalla timidezza, perché la timidezza è l'incapacità a sentirsi adeguati alle aspettative, quindi dipende.
Ecco, perché da una parte c'è un po' una contraddizione nella società odierna, che è da una parte appunto sempre più libera dai pudori, poi però si rifugia in internet o sul web per dialogare e amare. Quindi da una parte si vuole essere, si vuole mostrarsi, si vuole insomma essere molto presenti fisicamente e non c'è più nessuna remora, non c'è più nessun freno, non c'è più nessuna repressione o censura. Dall'altra parte però poi c'è il segreto, il nascondiglio di internet, dove non mi svelo, come diceva la signora Bruni, mi svelo, ma svelo solamente quello che voglio di me far vedere e
Sì,
mostrare.
perché che cosa mantiene il desiderio anche attivo e l'interesse per una persona? La distanza e il mistero e la novità. Quindi in questo la parte positiva di internet potrebbe essere questa di darsi col contagocce oppure di mostrare quello che
Il
è
meglio di solito e
il
non il
meglio di sé,
peggio. E
certo.
però, ecco, non è che poi può essere, signora Bruni, anche internet, una facile scappatoia. E
Io
che
penso.
poi al momento della realtà cascano un po', insomma, i problemi.
Io penso di sì, perché leggendo, appunto, o comunque avendo un rapporto su rete, nel momento in cui ci si presenta fisicamente di fronte a un'altra persona, probabilmente qualche illusione cade, qualche velo cade, e non sempre temo che poi tutto ciò che si è detto e scritto e chattato corrisponde a realtà. Io sono piuttosto fredda sul chiaramente SMS o mail face to face sono un ottimo mezzo di comunicazione, ma io penso invece a tutto il mondo della rete che mi fa sicuramente. Cioè, è un'altra cosa, è un altro mondo, è una cosa che secondo me si distacca molto, molto
Dalla realtà.
dalla realtà, sì.
Io invito ancora il pubblico a chiamarci allo 0848 030707, donne e uomini, uomini e donne, come volete essere corteggiati, come corteggiate, quali sono le vostre tattiche per sedurre, le vostre strategie per conquistare una donna o un uomo e soprattutto come valutate l'epoca odierna in cui certo molto è cambiato, ci sono state rapidissime trasformazioni sul piano proprio della comunicazione e quindi ne stiamo discutendo oggi per cercare di mettere a fuoco, per cercare di capire oggi quanto sono proprio mutate le modalità di rapporto, di relazione sentimentale, sessuale, uomo-donna. Una relazione, signora Bonatti, che, lo abbiamo detto all'inizio, sembrerebbe quasi far perdere di vista quell'amore romantico, quell'amore classico di una volta, ma non è più, non è così vero.
Non è così vero perché il bisogno, quello che spinge le persone a incontrarsi è anche il bisogno di compagnia, il bisogno di essere nutriti, il bisogno di stare bene e questo è rimasto immutato. Cambiano le modalità.
C'è più fretta per oggi.
Molta più fretta ed è per questo che forse è positivo che ci siano tutti questi strumenti per entrare in contatto velocemente, ma poi la conoscenza dovrebbe essere fatta al di là di questi metodi, perché il 93% della comunicazione è non verbale, quindi anche per capire la verità dell'altro bisogna osservare il corpo, la mimica, la gestualità, il tono della voce e queste sono cose che non si possono fare attraverso un SMS o per
No,
internet.
però è vero che tramite internet, tramite i social media e tramite anche gli SMS posso entrare in contatto prima. Una volta non era così, dovevo per forza avere il numero di telefono, il telefono era solo fisso, oppure sperare di incontrare la mia, quella che voleva, quella che doveva o che poteva essere la mia amata o il mio amato casualmente, magari per strada.
Ma questa è una bellissima opportunità, perché è come connettersi con il mondo senza limiti, e questa è la potenzialità meravigliosa di questi strumenti
che mi permettono di raggiungere velocemente ogni persona, perlomeno per far sapere la mia intenzione di corteggiarla, per far sapere la mia intenzione di, insomma, di avere un interesse per lei o per lui. Carmela, buongiorno.
Ah, che argomento gioioso oggi. Allora, diciamo che intanto non so se sia indicato buona festa della donna a tutti quanti, ma dovrebbe avere un vero senso di festa, cioè festa come riflessione, come... E invece oggi è diventato mimosa, cuoricino di cioccolato e tiracampandia, ma vedere qualcuno che si toglie un paio di box su un palco e finisce lì, il che è abbastanza triste. E come essere corteggiati? Io ho 58 anni ormai, non mi corteggiano manco se li pago, ma dicendolo in maniera così, io ho avuto ai miei tempi, se era un bere un caffè, uno sfottersi, un prendersi un pochino in giro senza niente di serio, andava bene qualunque forma, purché non fosse volgare. Se però questo signore mi interessava davvero, come poi è successo col mio signor marito, che mi interessava davvero e pensavo di costruire qualcosa di solito con lui, gli ho mostrato il peggio di me.
Il peggio di lei le ha mostrato?
Resistito, allora possiamo costruire qualcosa di bello. Non posso più stupirlo.
Grande.
Almeno non lo deludo, non più.
Esattamente, grazie Carmela.
Vi auguro tante cose belle.
Tante cose belle anche a lei, è simpatica.
Sì, sì, molto.
È un bel modo questo per sedurre, facendo vedere il peggio.
Sì, perché chi è attratto da questo vuol dire che o è masochista, oppure ha la capacità di guardare oltre e di comprendere che quella persona non vuole fingere, cioè vuole costruire sulla realtà, magari poi cambiando, modificandosi, andandosi incontro, ma partendo dalla realtà. E questo è molto bello, perché è il presupposto poi per costruire. Volevo dire alla signora che anche alla sua età può sedurre chi vuole, perché hanno fatto delle statistiche, hanno visto che in assoluto quello che rende più sexy e attraenti le persone, sia uomini che donne, è la stima di sé, e quindi questo non ha età.
Però è vero che l'uomo è avvantaggiato, perché l'uomo ha una gamma di età sotto di lui, anche l'uomo anziano, che gli permette di, insomma, conquistare un po' tutte le età,
sì,
dai 20 in su. La donna di 60 anni o la donna di 70 anni
può essere corteggiata da ragazzi giovani, è quello che accade ultimamente.
Sì, però un po' meno, ecco.
È vero, un po' meno.
Siete un po' sfavorite o no, signora Bruni, da questo punto di vista?
Beh sì, perché io credo che comunque siamo ancora in una società che bada molto all'estetica, anche se ci sono tanti uomini più giovani che cominciano a guardare le donne un po' più grandi di loro, guardare nel senso a prenderle in considerazione per un rapporto sia sessuale ma anche affettivo, di conoscenza, di corteggiamento. Io stavo pensando, mentre si parlava di corteggiamento e di SMS e quant'altro, a come sia cambiato in modo anche repentino, perché io che ho 53 anni, nei miei 20 anni ero fidanzata con un ragazzo che stava negli Stati Uniti, fidanzata, insomma, eravamo, come dire,
morosi.
Morosi.
Va bene il termine. si usa ancora.
Avevamo escogitato il sistema per scriverci in modo tale che ci arrivasse una lettera al giorno. A lui arrivava negli Stati Uniti e a me arrivava dall'altro capo del mondo a San Francisco e a me a Roma. Poi ovviamente la relazione è durata ancora un annetto, ma...
E non c'erano ancora le email.
Non c'era ancora nessun computer.
Certo, una bella esperienza di lettere che oggi forse, signora Bonatti, non si scrivono più, si scrivono molto meno, le lettere cartacee.
Ecco, questo è proprio il dato di fatto realissimo, cioè non si scrive più una lettera perché si utilizzano i mezzi...
Ti amo sul fogliettino, sul pezzettino di carta, come dicevo io all'inizio, che si faceva quel pezzettino, si scriveva a scuola e poi lo si dava alla compagna o al compagno. C'è un'altra ascoltatrice che vuole intervenire. Dora, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno. Ascoltavo con interesse. Io rimango, capo primo, qualche volta io scrivo sms, veloci però, poi quando mi trovo faccia a faccia con la persona, allora discuto in un altro modo, no? E sono d'accordo sugli sms. Per il resto preferirei andare al sistema vecchio, cioè una bella lettera, oppure non cercare subito il letto, il sesso, eccetera, ma basta un abbraccio, uno sguardo, qualcosa, a me.
Ecco, e lei cosa ha fatto, come si è comportata, quali tattiche ha usato per sedurre?
Oh beh, quando ero giovane avevo le mie tattiche.
Che erano?
Che erano non demordere.
E ha avuto successo?
Oh, cavoli.
Davvero?
Sì.
E adesso? Ha cambiato
adesso,
tattica, ha cambiato
ho
strategia?
Ho 70 anni. Ho 70 anni, andiamoci piano. Però, volendo, si potrebbe fare qualcosa.
E beh, forza, insomma. non è mai troppo tardi. Grazie, Dora.
Buona giornata.
Buona giornata. 0848 030707, il Galateo dell'amore. Come sono cambiate le tattiche, quali sono oggi le tattiche odierne per sedurre e corteggiare? Lo chiedo a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che so che siete sempre sensibili e attenti anche su questi temi, che sono temi della nostra società, che fanno discutere, che fanno riflettere. Ne abbiamo approfittato oggi, della festa della donna, per appunto chiacchierare, per conversare su un argomento che si presta bene a essere letto, a essere declinato in vari modi, specialmente con esperienze anche molto differenti fra loro. Giuseppe, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Io rimpiango il tempo delle letterine, così, perché oggi con l'email ormai resta una cosa così che non si vede quasi, no? Mentre le lettere è un piacere dopo prenderle in mano, ma il piacere più grande è quando finisce la relazione poterle strappare 1000 pezzettini. Questo è non so se si potrà fare col computer quella cosa qua.
È vero.
Arrivederci.
Grazie, simpatico anche Giuseppe.
Molto, questa terapia veloce, è vero, però può stampare la mele e farlo ugualmente.
Allora, signora Bruni, abbiamo capito che si può mostrare il peggio nel corteggiamento e avere successo, e poi il bello della lettera è che la si può stracciare quando la relazione è finita.
Sì, esattamente. Le nostre nonne spesso chiedevano in punto di morte di stracciare o bruciare tutte le lettere d'amore che avevano scritto o ricevuto negli anni. A me personalmente è successo di dover bruciare quelle della nonna.
Davvero?
Sì, ahimè, con ora col senno di poi, come con rammarico, perché erano lettere di uno scrittore anche abbastanza importante nella prima metà del Novecento in Italia, per cui però io ero ancora troppo ragazzina per poter rendermi conto. Ahimè, ho, come dire, bruciato un pezzo di storia della mia nonna e anche della letteratura italiana.
Tornando
era Corrado Alvaro lo scrittore. Sì.
Tornando al web, tornando alla rete, tra l'altro poi Nicola Colotti nella consulenza delle 13 riparlerà di social media, e quindi si avrà ancora l'occasione per capire quanto è utile oggi essere, insomma, al passo con i tempi ed essere aggiornati anche con queste nuove forme di comunicazione. Signora Bonatti, il rischio della rete, tra l'altro, questo è un problema sul quale assolutamente dobbiamo dire qualcosa, è il ricatto. Purtroppo oggi ogni click lascia una traccia, e quindi il rischio è che da una relazione che magari parte con le migliori intenzioni poi si arrivi a causare dei grossi problemi.
Sì, è verissimo.
Dei grossi e seri problemi.
È verissimo proprio per questo, perché come un tatuaggio è indelebile, quindi prima di scrivere qualche cosa bisognerebbe riflettere, essere consapevoli, e bisognerebbe stilare un galateo dettato dalla consapevolezza, cioè fare molti complimenti, che è una tecnica di seduzione e anche di corteggiamento che fa piacere, quindi sottolineare gli aspetti positivi, ma quando si deve parlare male di qualcuno lo si può distruggere con delle conseguenze psicologiche a lungo termine, quindi è molto importante capire che è uno strumento che va adeguato alla sensibilità di chi poi fruisce di questo, e soprattutto chi si trova vittima di sexting, che è questo fenomeno,
ecco,
della diffusione di immagini anche a sfondo erotiche che sono state messe in rete in maniera volontaria, ma senza consapevolezza, senza comprendere che poi il fidanzato diventato ex può diffonderlo fra i compagni di scuola oppure può diffonderlo in rete con delle conseguenze negative. E questo non solo dal punto di vista sessuale, ma anche quando si descrive in maniera dispregiativa una persona, la si può distruggere anche nei confronti di tutti quelli che vengono a conoscenza di questi suoi lati negativi.
Allora è meglio non mandare mai foto.
Foto compromettenti di cui ci si potrebbe pentire mai.
Mai. Perché il rischio che poi una volta che si diventa ex,
sì,
o che la storia finisce, poi venga queste
diffuso.
Foto possano essere diffuse in modo assolutamente pericoloso e estremamente rischioso. Signora Bruni,
ecco,
sul web, sulla rete, su questi cambiamenti di comunicazione.
Io volevo porre l'attenzione anche sul significato e sulla funzione che le parole assumono in rete e fuori della rete, nel senso che una parola scritta ha un significato piuttosto freddo, sterile. Una parola detta, magari la stessa, detta nel senso a voce, ovviamente assume un significato ben diverso, perché c'è appunto la voce, l'intonazione, l'emozione che si può rilevare, che può rilevare la persona corteggiata, che sul web o su non si può rilevare perché è una parola scritta. Io mi piacerebbe che il nostro lessico aumentasse nelle sfumature e si ritornasse anche a utilizzare le parole dell'italiano, che sono molto molto belle. Io mi rendo conto di sembrare un po' ancien, però probabilmente proprio anche perché il mio lavoro mi porta a stare molto sul web, mi rendo conto che ci sterilizziamo in qualche modo.
Sicuramente.
E l'attenzione sulle parole dovrebbe essere fondamentale, insieme a quello delle fotografie, perché assolutamente le fotografie sono, le immagini sono assolutamente, in questo momento sono delle armi che forse sono ancora più pesanti di tante altre cose.
Sicuramente. Io vorrei chiudere questa nostra riflessione sul galateo dell'amore con una frase ancora di Maria Rita Parsi, che appunto abbiamo già citato prima, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, che lei appunto, parlando del nuovo galateo, del corteggiamento, annotava: gli uomini non capiscono e non tollerano il rifiuto, le donne lo temono in permanenza. Per questo sono soprattutto loro a voler sapere quanto l'altro sta investendo nella relazione e cercare delle regole per scoprirlo. È corretto, signora Bonatti?
Sì, sicuramente lo è, perché il rifiuto è la ferita più grande che gli esseri umani possono subire. E l'interesse che l'altra persona manifesta, anche nel tempo che dedica nel corteggiare, nell'essere attento alla persona nell'insieme, è quello che dà valore agli esseri umani. Quindi sia una sana autostima, ma anche parlare molto e dare più tempo permette di far sentire il proprio valore e anche di comprendere l'altro cosa vuole da noi.
Ecco, ma la differenza fra uomo e donna è che l'uomo non tollera il rifiuto mentre la donna lo teme?
In sintesi sono la stessa cosa, perché la paura del rifiuto è sia negli uomini che nelle donne, perché risale alle ferite ricevute nella famiglia di origine, quindi il rifiuto ha lasciato delle tracce sul corpo e quindi rivivere, la possibilità di rivivere questa esperienza crea molto timore.
E chi ha più paura di rimanere solo?
Entrambi.
La donna o l'uomo?
Entrambi.
Signora Bruni?
Pensiamo a Stendhal, che per essere stato rifiutato da una donna milanese di cui si era profondamente innamorato, oltre ad arrivare a livelli di, chiamiamolo stalking, tanto per,
sì,
ha scritto delle cose comunque poi egregie una volta che ha superato dopo un paio d'anni questo rifiuto. Per cui? per cui niente, il rifiuto è una cosa temuta dagli uomini e dalle donne.
Entrambi hanno paura. Sì, in conclusione, sì. Un pensiero alle donne oggi che è la festa della donna, un pensiero che va sicuramente anche nella direzione del discorso che abbiamo fatto oggi, corteggiamento, seduzione, ma allargandolo ancora di più, signora Emanuela Bruni?
A me piacerebbe che le donne italiane in questo momento riuscissero ad affermare ancora di più le loro capacità, non solo dal punto di vista del corteggiamento, eccetera, ma penso anche alla situazione politica. Mi piacerebbe vedere una donna alla presidenza del Consiglio dei Ministri.
Katia Bonatti.
Io auguro a tutte le donne che riescano ad esprimere se stesse in tutte le sfumature della loro personalità, da quello che riguarda le emozioni, la sessualità, i diritti e la capacità di affermare se stessi nel mondo del lavoro e nella vita.
Alla base però ci deve essere una soddisfazione sentimentale.
Un amore per se stessi che poi porta ad avere relazioni soddisfacenti
con gli altri. Bene, ringraziamo allora le due ospiti odierne, la signora Katia Bonatti, che è stata con noi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Ricordiamo il suo libro Madri e Padri Manipolatori, un bel libro che vale la pena leggere perché dà qualche spunto prezioso per capirsi meglio. Grazie anche alla signora Emanuela Bruni, giornalista, esperta di comunicazione e prima donna a guidare l'ufficio del cerimoniale di Stato. Lei invece ha scritto il piccolo dizionario delle italiane, un libro sicuramente interessante, dalla A di aborto alla Z di zitella, la storia al femminile in 70 parole. Mille Voci ritorna la settimana prossima, come sempre tutti i giorni a partire dalle 11 saremo con voi a farvi compagnia. Io vi auguro una buona continuazione di giornata, risentirci presto, ed Antonio Bolzani, buon ascolto.